chiamano alla legge. Siamo a 2:16-17. Ho già ricordato Avad e Shamar come verbi che già alludono alla legge. Adesso c'è una vera legge del giardino, l'unica legge del giardino che abbiamo. Qual è questa legge? Il Signore Dio, diede questo comando all'uomo. Stiamo attenti alla struttura del comando, Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, di tutti, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, protagonista della nostra scena, non mangiarne. Spesso nella Bibbia c'è scritto non devi mangiarne, vero? In molte traduzioni. Anche 2008, vero? Il problema non devi mangiarne perché, essendo una legge, noi siamo abituati al dovere, quindi nella formulazione. Il problema dell'ebraico è che nella sua forma di iktol, che è una forma del verbo ebraico, una modalità del verbo, non si esprime mai il verbo servile, cioè volere, potere, dovere. Ma all'interno di questa forma ci possono essere tutti e tre. Perciò la traduzione potrebbe essere: non volerne mangiare, non ne puoi mangiare, non ne devi mangiare, non ne vuoi mangiare. Non è una piccola sottigliezza, è una modalità, vedete, è quasi, ancora mi aggrappo a Don Claudio Doglio, che dice è come quella targhetta che vedete nei tralicci dell'alta tensione: chi tocca i fili muore. È una legge, può morire, deve morire, vuole morire. Abbiamo questa modalità. C'è una legge che dice: guarda, se tu la trasgredisci, se tu mangi, muori. Non è una legge impositiva. C'è una possibilità, lo dico con altre cose. Pensate, e adesso entriamo, una scelta. Pensate, quando voi siete con un bambino piccolo, siete in una sala, lo fate giocare, la regola al bambino: non mettere le mani nella presa di corrente, perché altrimenti bubù. Che cos'è fa bubù? Che lo picchiate? Il bambino? No, è già dentro la tua trasgressione che ci sarà bubù, che avrai bubù. Questa regola è data, lo dico, è data per il bene del bambino. Certo, basterebbe togliermi dalla presa. Questa è una delle cose su cui dobbiamo poi tornare a riflettere. Basterebbe non avere la presa, ma quella presa serve. Allora il bambino deve accettare la regola. Questo uomo deve accettare questo avviso. C'è un avviso: se tu mangi, muori. Pensate voi se andate in campagna a cercare funghi, qualcuno vede una manita falloide e vi dice: se la mangi muori. Ma io la mangio lo stesso, perché quella me la vuoi rubare tu. Guarda che se la mangi muori, perché è velenosa. E in sé, se tu ti fidi di me, allora non mangi. Il rapporto di fiducia nel giardino è un rapporto fondamentale, Ogni rapporto di fiducia ha una regola, esplicita o implicita. Anche il rapporto coniugale ha le sue regole. Io ti amo, ma non tradirmi, C'è una sola regola a casa mia: io sono la tua unica donna. Poi ti puoi ubriacare ogni tanto, puoi andare a giocare a pallone, ma io sono l'unica donna. C'è sempre una regola. C'è. E questa regola viene accettata o non viene accettata. Versetto 18. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che sia simile, che gli sia corrispondente, che gli stia di fronte, che nel do in ebraico significa proprio star di fronte, un'espressione un po' strana, ma come nel tutti i proverbi, quando nei racconti più complessi, nei racconti più simbolici, è naturale utilizzare parole più complesse, perché appunto essendo simbolico bisogna usare un termine che annuda tante cose. Quindi l'idea di Dio, avete notato qualcosa di particolare in questo Dio, nella sua parola? Come? Ha usato il plurale? No. Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. No, non c'è plurale. Ma guardate la prima particella, qual è? Non. Non l'avevamo ancora trovato il non. Vi ricordate Genesi 1? Era tutto positivo. Non avevamo trovato niente, anzi, per tutte quelle volte c'era scritto: era cosa buona, era cosa buona, questo sì che è buono, questo sì che è buono. Prima cosa, non è buono che l'uomo sia solo, ma bisogna trovare qualcuno che gli sia simile. Guardate, questo, secondo Padre Venel, è un altro passo indietro di Dio. È un uomo, Dio poteva dire: io ti ho creato e tu sei per me. Basta, tu sei il mio servo, io ti basto. Dio fa un piccolo passo indietro dicendo: non è bene che tu sia solo, che soffra la solitudine, sentendoti quasi oppresso dalla mia potenza. Io sono il tuo partner, ma tu hai bisogno di un partner che sia per te. Tutti stiamo già pensando alla donna, vero? Vero? Non sarà subito così però, attenzione, non sarà subito così. C'è un'altra cosa che ci deve far riflettere. Dio prende l'iniziativa, è lui che gli ha detto: voglio farti qualcosa di simile. Prende l'iniziativa e che cosa avviene? Allora il Signore plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo. Questi sono creati dal suolo, come è stato creato l'uomo, nello stesso modo, e sono creati con la finalità di essere l'altra parte dell'uomo. Questa è la prima idea. Hai bisogno di qualcuno che ti corrisponda? Gli animali. Questi animali vengono presi e portati davanti all'uomo, aveva detto un aiuto che ti corrisponda, vengono li condussi all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Particolare non da poco, Chiamare in tutta la tradizione biblica, ma non solo, anche nella nostra mentalità, dare il nome a qualcosa significa possederlo. Sì. Pensate voi, in tutte le scienze naturali, quando uno scienziato si afferma, quando riesce a dare il nome a un atomo, a un protone, a una stella, quando fa una scoperta, e quella è la sua scoperta, diventa il suo pianeta. Pensate ai satelliti di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, giusto babbo? Ok, le quattro, mi ha fatto la testa così fino a quando ero piccolo con questi quattro satelliti. Questi quattro satelliti di Giove, che credo siano stati scoperti da Galileo, mi pare, la prima volta sono stati visti, o almeno uno credo sia stato visto da Galileo, sono ricordati col nome dell'autore. Dare il nome a qualcosa significa possederlo, dominarlo. Io lo conosco. Chiamato ognuno degli esseri viventi, e quello doveva essere il suo nome. Qualche differenza con Genesi 1? Chi dava il nome in Genesi 1? Dio divise la luce dalle tenebre, la luce la chiamò giorno, le tenebre le chiamò notte. Ora è l'uomo, guardate come sta diventando il partner di Dio, ha il ruolo di custodire il giardino, quello che noi diciamo la custodia del creato, ma anche il ruolo di dominare questi animali, e sapevamo già che doveva dominarli. Qual è il modo di dominarli? Nominandoli adesso, cioè riconoscendoli differenti a sé. Questa è l'idea. Dare il nome a qualcuno significa: tu non sei come me, altrimenti ti chiameresti come me. Tu sei diverso da me e io posso entrare in relazione con te. Ma L'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Abbiamo un'altra volta una negazione. Questo progetto di Genesi 2, che sembrava funzionante, sta scricchiolando. Questo uomo non riconosce negli animali, in queste bestie fatte dal suolo, attenzione, fatte dal suolo, quindi create alla pari di lui, non riconosce qualcuno che gli possa star di fronte. Come, Isabella? Non sono come lui. Ricordatevi che neanche la donna, lo anticipiamo, riceverà l'alito, giusto? Andiamo a vedere, adesso non mi ricordo benissimo, non vorrei dire stupidaggine. Come? Perché va da lui.
Una cosa,
certo.
Questo Dio che crea una cosa molto buona, che quasi dice mi sono sbagliato, cioè creo qualcosa che gli vada bene e mi dice no, non mi va bene, quasi va contro Dio già, dice non mi basta proprio tu che ti dà.
Ti faccio un esempio: tu torni a casa col regalo di Natale per tuo figlio o per tua figlia, torni, porti il regalo, tuo figlio dice babbo, questo non mi piace.
E quello che ha detto qualcosa, diciamo, ad Adamo, a Dio in qualche modo, cioè ma finché sono io, dire Dio si è sbagliato, non ha visto abbastanza lontano.
Questa è ragionissima. C'è questa idea, io vorrei un attimo capovolgerla, tenendo questa idea, ma capovolgendola, dicendo è un Dio che offre la possibilità anche di essere contraddetto. Molto diverso dagli dei mesopotamici, eh? Gli dei mesopotamici offrono e quelli, o ti piace o non ti piace, lo fai. Questo è un Dio che vuole un partner che sia libero, alla pari, che possa parlare con lui. Scenderà a bere tutti i giorni il tè nella brezza del pomeriggio, se ricordate, eh? Scende tutti i giorni. È un Dio che si avvicina, diverso dagli altri dei. Questo ci deve far pensare, eh? È un Dio che dice io ti do qualcosa, dimmi se ti piace. Non ti piace, allora troviamo un'altra soluzione. Per quello che dicevo all'inizio, il legame tra questo Dio e questo uomo, questo Adam, è un legame di fiducia. Fiducia che deve essere reciproca. L'uomo ha il coraggio, come ci diceva, ha il coraggio di dire guarda, io, e siccome si fida, e dice, a me non mi piace niente. Il regalo era bello, ne hai fatto tanti, ho messo i nomi a tutti, ma non ce n'è uno che mi piace. Arriva l'altra soluzione, seconda soluzione, seconda proposta. Qual è la proposta? Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo. Questo è il famoso tardemà, questo sonno, i medici diranno è l'anestesia, effettivamente. È l'anestesia, non so, Totino, non so se era totale o parziale, però è un'anestesia che ti lascia un po' stontonato, per dirla in inglese, ti lascia un po' fuori, non capisci che cosa bene sta avvenendo. Come? Sì, esatto, l'anestesia è stata durata, ha avuto delle conseguenze, ce le abbiamo ancora queste conseguenze. Ma siamo nell'anestesia, guardate che non è un particolare da poco, eh? Perché se voi pensate a ciò che dicevo sulla legge, questo tardemà, questa anestesia, arriverà anche in Genesi 15, quando Dio parla ad Abramo, propone l'alleanza ad Abramo e dice ad Abramo, adesso tu prendi gli animali, dice ad Abramo, Abramo lo fa, li spacca in due, li mette in mezzo, e che cosa accade su Abramo? Un torpore, un tardemà. È il tipico atteggiamento dell'uomo che entra in relazione con Dio, ma nella mentalità antica, ricordate, biblica soprattutto, entrare in rapporto con Dio, vederlo, significa morire, perché è troppo grande. Quando compie qualcosa di così grosso come il dono della legge a Mosè, Mosè non può guardare in faccia a Dio, vede al massimo la fiaccola che scrive sulle pietre, sulle tavole, vede Isaia, vedrà il mantello, qualche altro vedrà i piedi, vedono poco. Ad Adamo viene dato questo torpore, viene anestetizzato per fare qualcosa di importante. Si addormentò e gli tolse una delle costole e richiuse la carne. Mentalità storica. Quante abbiamo? Quante costole abbiamo? Non lo so.
Tottino,
come? Tottino, quante costole abbiamo all'incirca?
32.
32. E la donna? Uguale. Credo di sì, no? Se contiamo, credo che siano uguali. Non si differenzia la donna dall'uomo per il numero delle costole, si differenzia per altri tratti fisici ben noti, vero? Vedete, mentalità storica, cosa ci fa dire? Ci fa dire questo raccontino, un raccontino per bambini. Mo si è messo a fare il chirurgo, Dio, prima l'anestesista, ha fatto tutte le analisi, l'ha anestetizzato, poi il chirurgo gli ha tolto una costola. Stiamo attenti, guardate che ci sono piccoli particolari che hanno talmente forgiato la nostra mentalità comune che bisogna stare attenti, soprattutto da grandi, e qua siamo tutti grandi. Prima cosa,
un significato simbolico.
Significato simbolico, ma non solo simbolico. C'è anche qualcosa che ci aiuta a capire, a partire dall'ebraico. Questa costola, che noi chiamiamo costola perché è il termine zela, che significa il fianco, e si dice il fianco zela dell'arca dell'alleanza, zela dei battenti della porta, zela del tempio, zela del carro, è il fianco, è il lato. Può andare un carro solo con una ruota? Una porta può avere un solo battente? Logicamente una porta a due battenti. È utile che abbia un solo battente?
No.
No. È necessario togliere da Adamo, non più dalla terra, ciò che gli corrisponde, perché sia il suo lato. Ecco adesso, e sappiamo che gli corrisponderà non più il suo fianco, che stia al suo fianco.
Beh, come noi diciamo, la sua metà.
Poi abbiamo pensato alla mela, noi, che deve essere perfetto, tutto questo mito delle due facce della mela, se non è perfetto. Qua l'idea ebraica invece è un po' più concreta della mela perfetta, dice lo prende da addormentato. Lo prende da addormentato e gli forma qualcosa che sia da lui, non più dal suolo.
E non può significare anche, cioè, che l'uomo e la donna hanno uguale dignità, che non è che...
Sì, noi questo lo diciamo nella nostra mentalità, dove ormai è un dato che è affermato. Sì, questo è un dato affermato, Noi questo anche a livello politico, sociale, ormai la dignità uomo-donna è affermata. Ma più o meno rispettata. Però tutti abbiamo la bocca piena di questo, sulla dignità pari maschile e femminile. Ma pensate quando sono stati scritti questi testi.
Non esisteva la donna, non valeva niente.
Non è che ci fosse proprio pari dignità, e questa idea di trarla significava dire all'uomo, che ancora bisogna vedere perché ancora è Adam che viene tratto dalla terra, se ricordate, non ancora uomo come maschio, questo ho dimenticato di dirlo, anche sarà molto importante. Non stiamo ancora parlando di uomo come maschio, stiamo parlando di Adam, cioè la creatura che Dio vuole come suo corrispettivo. Questo, i testi rabbinici, per esempio, hanno questa idea di un essere androgino. Il primo Adam è un essere non maschio e non femmina, è un essere, è un corrispondente di Dio, è il partner di Dio. Poi avviene questa idea, ma chi è che dà questa idea di maschio e femmina? Guardate, siamo a pagina 15, eccolo qua. Guardate, dice l'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Questa qui sarà chiamata Isha, perché da Ish è stata tolta questa qui. Verrà chiamata uoma, perché da uomo è stata tolta. Stiamo attenti a questo, eh? Chi impone un nome alla donna, e questa è la cosa tragica, è l'uomo. Abbiamo detto che c'è questa mentalità del narratore che fa capire all'uomo che la donna è tratta da sé, ma mette in bocca all'uomo questa frase che è tutt'altro che ironica. E questa è ancora di più, come diceva Franco, però. Franco, ok. Ancora di più è una seconda negazione a Dio. Tu hai fatto qualcuno che mi corrisponda? Non gliel'ha portato davanti per mettergli il nome. L'uomo la prima cosa che fa è dire: ah, questa sì che mi piace, ma lei è uomo perché io sono uomo, da me dipende.
Diceva, c'è subito sottomessa.
Sì, vediamo un po' su questo, ma l'idea è appunto questo sguardo antropologico anche che il nostro autore ha. Sta dando un messaggio, come diceva lei, di pari dignità, per dirlo nei nostri termini, ed immediatamente però ha uno sguardo sulla vita che è reale e mette in bocca all'uomo questa parola. Prego.
Però non è Dio che gli dice di dare il nome alla donna.
Certo, esattamente. È proprio l'uomo, sta iniziando il suo cammino di allontanamento da Dio, immediatamente cerca di distinguere questa donna da sé e gli mette, le mette un derivato del suo nome. Fino adesso, prego.
Anche quando lo addormenta, diciamo, il torpore, è perché tu non sei partecipe nel creare quella donna.
Esatto. Proprio, esattamente, è proprio quell'idea che dicevo di Abramo e di Dio, dove sarà Dio a fare l'alleanza e non chiede niente ad Abramo. C'è proprio questa idea teologica, guarda che la donna ti è corrispettiva ma è un dono per te. Questa ambivalenza, questa corrispondenza è un dono che tu devi accettare, ma immediatamente l'uomo se ne fa padrone. È differenzia.
In Genesi 1 è totalmente
diverso. Esatto, totalmente diverso. Tutte e due, immagine tutte e due, diciamo questo uomo che però non è il maschio, ma appunto viene detto questo uomo che è ambivalente, è immagine di Dio. Sì, sì, infatti questo, grazie, perché questo è da notare come ci sono veramente due mentalità e vi dicevo, questa è una mentalità del mondo reale. Immediatamente, ieri l'ho detto più volte, oggi lo dico solo una volta, vi chiedo di evitare da oggi in poi di dire Adamo ed Eva in Genesi 2. Adamo ed Eva intervengono in Genesi 3. Dio ha fatto Adam, cioè l'umano, non ha fatto maschio e femmina in Genesi 2, ha fatto l'umano. Da questo umano ha tratto il corrispettivo e l'uomo lo chiama uomo e uoma.